Quinta di copertina. Internet, web e nuovi media raccontati dai quotidiani.
Buongiorno a tutti, questa è sempre Quinta di copertina e oggi è mercoledì 7 giugno 2006. Io sono sempre Antonio Sofi e noi siamo sempre in onda, per modo di dire, dalle pagine web di apogeonline.com. Iniziamo subito con la rassegna stampa di oggi, con un articolo, con una notizia che trovo su quasi tutti i giornali. Scelgo il racconto che mi pare più esaustivo, che è quello di Maria Grazia Bruzzone sulla Stampa. In realtà l'argomento è così spinoso e intricato che pochi sono riusciti a raccontarlo in modo chiaro e dettagliato. In pratica il ministro delle comunicazioni, per le comunicazioni Paolo Gentiloni, annuncia un'operazione trasparenza che in pratica prevede un censimento per quanto riguarda le frequenze nazionali. Il titolo di Maria Grazia Bruzzone sulla Stampa è: Gentiloni annuncia tetto antitrust per le frequenze. In realtà, da quello che pare, non si parla di tetto antitrust, ma in un primo momento di una sorta di analisi di quelle che è la situazione delle frequenze nazionali. Anche l'Italia, inizia l'articolo, come il resto d'Europa, avrà entro fine anno un registro nazionale ufficiale delle frequenze, sorta di catasto, come lo chiama il presidente della Agcom Corrado Calabro, o di database, nella terminologia usata dal ministro delle comunicazioni Paolo Gentiloni. Insieme realizzeranno una collaborazione a tempo di record. Era infatti dal 1990 che non si realizzava un censimento delle frequenze televisive, un buco informativo che rende problematico qualsiasi intervento di regolazione del mercato televisivo, sottolinea Gentiloni. Io salto le dichiarazioni di plauso o di allarme dal punto di vista politico. Il punto è, mi pare, quello che Gentiloni chiama il Far West italiano, è probabilmente complicato anche dalla transizione, come spiega lo stesso Gentiloni, dall'analogico al digitale, che si può pianificare solo conoscendo la base di partenza. In pratica, ma racimolo da altri articoli usciti su questo argomento un po' più dettagliati su quello che sta accadendo, la transizione dalle frequenze di tipo analogico a digitale in pratica moltiplicano per 5, per 6 le frequenze disponibili, frequenze che in questo buco informativo di cui si parla oggi non si sa bene come e a chi assegnarle. In pratica per adesso sono andati a chi possedeva già le frequenze analogiche. Questo primo momento di analisi e di verifica probabilmente poi porterà a una decisione strategica su come utilizzare queste frequenze in eccesso e come ridistribuire le frequenze disponibili. Su questo argomento segnalo appunto ricordo un bel articolo di Beppe Caravita del 18, se non sbaglio, del 18 maggio 2006 su Nova, che si chiamava proprio La rivoluzione dello spettro radio, e in cui proponeva tre strategie di azione, una delle quali viene richiamata da Luca De Biase sul Sole 24 Ore ed è proprio una sorta di riutilizzo, ripensamento di una larga quantità di frequenze che negli anni sono state dedicate agli usi militari. Leggo da Luca De Biase, dall'articolo di Luca De Biase sul Sole 24 Ore, dal titolo Regole da calibrare, in cui segnala soprattutto il problema del digital divide ancora presente nel territorio italiano, soprattutto in una sorta di gap tra centro e periferia. A un certo punto De Biase scrive: ma non tutto il possibile si può fare. In Italia le regole per l'assegnazione delle frequenze sono a dir poco discutibili, sono frutto di diverse decisioni storicamente stratificate mai davvero razionalizzate. C'è stato un tempo in cui la priorità era quella di dedicare vasti spazi allo spettro di frequenze alle comunicazioni militari e che oggi stentano a liberarsi. C'è stata poi l'epoca della televisione di Stato e poi quella delle TV commerciali, regolate secondo leggi sempre discusse, ma mai pensate in un'ottica davvero onnicomprensiva. Vado più avanti, e c'è oggi il tempo della conquista delle frequenze per il digitale terrestre, un fenomeno nel quale i network si muovono liberamente allargando i propri spazi. È evidente che il governo non è per ora chiamato a intervenire come operatore in questo contesto, ma che le regole vadano ripensate è ormai sempre più chiaro. Passiamo al Corriere della Sera, a pagina 41, c'è un articolo di Carlo Formenti dal titolo Rete globale, solo un gioco da ricchi, anziché favorire l'uguaglianza crea nuove oligarchie. Un saggio denuncia che internet si sta rivelando uno strumento sempre meno democratico. In pratica Carlo Formenti racconta dal saggio della sociologa Laura Sartori, che ha scritto un libro, Il divario digitale, edito dal Mulino. Critica, scrive Formenti, la teoria della normalizzazione mobilita un convincente repertorio di argomenti e dati empirici a sostegno di un'altra tesi. Internet non ha contribuito a ridurre le disuguaglianze, ma ne ha introdotte di nuove che si sommano alle precedenti, alimentando un circolo vizioso. Il divario digitale, scrive la Sartori, non è misurabile solo in termini di opportunità di accesso, ma anche e soprattutto in relazione agli usi differenti che vengono fatti dal medium. Secondo questo approccio, i differenziali di reddito, età, genere, etnie e generano ulteriori divari che non sembrano ridursi con il tempo. Chi può accedere a internet anche da casa ne fa un uso più ricco di chi accede solo al posto di lavoro. I più istruiti usano la rete per acquisire conoscenze e informazioni, mentre i meno istruiti la usano per svago. Gli anziani restano tagliati fuori dalla cultura digitale, la banda larga resta appannaggio degli strati a reddito più elevato. Infine, laddove si procede a forzare l'uso di internet senza dotare la gente di formazione adeguata, si innestano processi di analfabetismo digitale di ritorno. Insomma, i differenziali di conoscenza, knowledge gap, tra utenti non si riducono, in alcuni casi aumentano. Sono tutte affermazioni assolutamente condivisibili. In realtà il problema del digital divide non è solo un problema infrastrutturale o di banda larga, quale è in realtà anche, ovviamente, ma in alcuni casi anche una sorta di digital divide di secondo livello, che è di tipo cognitivo e che quindi richiama la necessità di un'adeguata formazione, cioè un adeguato acculturamento digitale. Da questo però non arriverei certo a dire che internet è intrinsecamente inegualitaria, ma risponde meglio di me Giorgio De Rienzo nel controcanto appena sotto l'articolo di Formenti, che titola "Ma il divario digitale si può ridurre? Internet di per sé è lo strumento più democratico che possa esistere nel nostro mondo per la diffusione non solo delle conoscenze ma anche del dibattito culturale. Non può però, solo con la sua esistenza, modificare o migliorare la democrazia della società, se non in una prospettiva assai lontana. Non è necessaria un'analisi sociologica raffinata per rendere chiaro questo concetto. Basta il buon senso. Chi è più attrezzato tecnicamente e culturalmente può usufruire anche oggi dell'enorme potenziale offerto dalla rete. Può comunicare e confrontare idee, ipotesi di lavoro e di ricerca senza censure accademiche o editoriali, e questo è un grande passo avanti nella democrazia. Chi invece non ha capacità critiche e mezzi tecnici di scelta si trova di fronte a un mare di informazioni in cui gli è facile naufragare. Tutto entra in rete, tutto ci resta all'infinito e non può esistere uno spazzino che cancelli per esempio siti nati e morti in pochi mesi, né può essere stabilita da un'ipotetica authority una gerarchia rischia di valori culturali. Fondamentale, conclude De Rienzo la sua condivisibile risposta all'idea che internet è uno strumento non democratico, scrivendo: è fondamentale per internet che non si stabiliscano centri di potere e di controllo forti come è accaduto per il piccolo schermo. Passiamo alla Repubblica, tutt'altra notizia, è un articolo di Daniele Grillo su Beppe Grillo, spero che non ci siano nessun tipo di conflitto di interessi, ovviamente scherzo. L'articoletto è un piccolo boxino che racconta della convocazione del comico Beppe Grillo a Palazzo Chigi al fine di presentare una serie di punti programmatici usciti fuori da una iniziativa lanciata da Grillo nel suo seguitissimo blog dal nome Le primarie dei cittadini e sottoscritte da 1,5 milioni di persone. Io sono assolutamente favorevole a delle iniziative di lobbying, purché siano trasparenti e chiare, nonché definite e precise per quanto riguarda gli obiettivi. In questo caso però mi sembra che la scaletta di impegni che verrà proposta a Prodi è, diciamo, un programma di governo quinquennale vero e proprio. Tra le altre cose, il popolo di Grillo chiede l'abolizione della legge Biagi, il divieto dell'incrocio azionario tra sistema bancario e sistema industriale, l'abolizione dei monopoli di fatto, l'allineamento della tariffa di energia, connettività, telefonia, elettricità, trasporti agli altri paesi europei, l'accesso alla rete gratuito per ogni cittadino italiano, l'abolizione della legge Gasparri, la statalizzazione della dorsale telefonica, la promozione dell'uso dei farmaci generici fuori brevetto, la separazione delle carriere dei medici pubblici e privati. Un po' troppo o sbaglio? Soprattutto se, sono parole di Grillo, andrò da lui ma con la minaccia di licenziarlo se entro 30 giorni non realizzerà quello che la gente vuole. 30 giorni per tutte queste cose? Auguri, Premier. Infine chiudiamo la segna stampa di oggi con una notizia curiosa, dipende dai punti di vista, in realtà, che è accaduta a Firenze ieri. In pratica ieri era il giorno in cui doveva essere eletto il nuovo rettore dell'Università di Firenze, e per quanto riguarda le elezioni del rettore era previsto l'uso di un sistema di voto elettronico. Si è fatto un gran parlare per le recenti elezioni nazionali per quanto riguarda le sperimentazioni del Ministero dell'Innovazione e delle Tecnologie sul voto elettronico, che in realtà era solo di scrutinio elettronico, ovvero venivano solo scrutinati i voti, non c'era una modalità di votazione elettronica o informatica, e che però era prevista non solo in termini sperimentali, ma era prevista in combinato con lo scrutinio cartaceo tradizionale. In questo caso invece vi era solo un sistema di voto elettronico fornito dal Cineca, che però ha dimostrato delle defaillance soprattutto per quanto riguarda la privacy, ovvero la segretezza del voto. Spiega Laura Montanari che cosa è successo ieri mattina all'apertura dei seggi in università. Intanto c'era ovunque difficoltà a collegarsi in rete col sistema elettronico messo a punto dal Cineca, il centro di calcolo con sede a Bologna, che consorzia 25 atenei e che da anni si occupa di banche dati ed elezioni al computer. Ad un certo punto il collegamento pareva funzionare e sono cominciate le operazioni di voto. In alcuni seggi però qualcuno tra i 20 elettori che avevano appena fatto in tempo a cliccare la loro preferenza hanno segnalato delle anomalie al computer. Una volta inseriti i codici che identificavano gli aventi diritto, restava impresso sullo schermo il voto espresso da chi era appena uscito dalla cabina elettorale, oppure il sistema negava l'accesso, oppure diceva qualcosa del tipo scegliere fra i candidati e sotto non compariva un bel niente. Qualcosa mai successo prima, e dire che dal 1999 abbiamo alle spalle una trentina di elezioni del rettore, si scusa il direttore del Cineca Marco Lanzarini. È stato un nostro errore, ammette, avevamo fatto i test il giorno prima e tutto funzionava a meraviglia, poi invece abbiamo portato correzione all'orario di apertura dei seggi e in quella fase abbiamo sbagliato la configurazione del sistema. Quindi in pratica non vi è stato né sabotaggio né incursioni di pirati elettronici, come vengono definiti nell'articolo e come sono stati evidentemente chiamati da chi ha pensato a questo tipo di spiegazione del disservizio. La storia si conclude con un rinvio di una settimana e con la richiesta di Federici, che è lo sfidante di Marinelli, rettore uscente, di ritornare al sistema di votazione in forma non elettronica, ovvero con la vecchia cara carta. Questa era comunque l'ultima segnalazione, vi auguro una giornata in cui le promesse che vi chiedono di mantenere abbiano una scadenza un po' più lunga di 30 giorni, insomma per lavorarci con calma, e l'appuntamento è a domani.